Laser.
Preoccupazione per la sorte di un giovane italiano scomparso da alcuni giorni al Cairo. Ci colleghiamo subito in diretta con il nostro corrispondente Giuseppe Buonavolontà.
Giulio Regeni, 28 anni, friulano, era dal settembre scorso al Cairo in Egitto per la sua tesi, un dottorato sull'economia egiziana. È scomparso mentre da un quartiere periferico si recava verso il centro della città, verso la piazza Tahrir, dove aveva un appuntamento. Proprio il 25 di gennaio, giorno in cui si celebrava il Cairo blindatissima, piena di agenti, il quinto anniversario della rivoluzione egiziana.
Giulio,
è cominciato tutto il 6 luglio 2015, tempo di Ramadan. Sto camminando verso casa. Le strade sono semideserte. A un tratto vengo avvicinato da due agenti in borghese. Documenti. Di fronte alle intimidazioni prendo la patente di guida dalla mia borsa. È pericoloso girare per il Cairo con il passaporto e la patente mi ha sempre tirato fuori dagli impicci. Stavolta però non basta, vogliono il passaporto. Tento di incrociare lo sguardo con quello dei pochi passanti. Inutile, non so cosa fare. Urlo, ma nessuno cerca di aiutarmi. Mi rifiuto di seguirli e a quel punto arrivano altri due uomini che mi afferrano e mi scaraventano di peso su un minibus calcinato. Mi strappano la borsa di dosso e mi ammanettano. Arriviamo a Piazza Tahrir, davanti al mastodontico palazzo amministrativo del Mugamma, famoso per le sue trafile burocratiche e simbolo dell'onnisciente Deep State, alla guida del paese da decenni. Mentre mi domando il perché di questa sosta e intanto continuo a urlare, vengo trascinato giù dal pulmino, dentro l'edificio. Mi sbattono con forza dentro l'ascensore. Sono DG, ho 30 anni, e questo è solo l'inizio dell'incubo in cui sono stato protagonista.
Quello che avete ascoltato è l'inizio di una storia violenta e paradossale, che solo per un fortuito gioco del destino non si è conclusa nel peggiore dei modi. È una storia che io e DG abbiamo scritto insieme più di 10 anni fa e che oggi, con tutte le incertezze e imperfezioni di chi a fatica ha deciso di riaprire il cassetto della memoria, DG ha deciso di leggere per noi.
Usciti dall'ascensore mi spingono lungo un corridoio, ai cui lati posso scorgere cunicoli simili a piccole celle e al loro interno, illuminati da una fioca a luce artificiale, i corpi e i volti consumati di decine di uomini. Continuo a camminare finché arrivo in una stanza dove un ufficiale, urlando, mi ordina di sedermi. Mi accusano di organizzare incontri a sfondo sessuale a pagamento in città. Cerco di discolparmi. Rifiuto tutte le accuse, ma non posso evitare che rilevino le mie impronte digitali. Finito l'interrogatorio, vengo trascinato di nuovo all'esterno. Caricato sul minibus, mi portano alla stazione di polizia di Dokki, lo stesso quartiere centrale del Cairo dal quale mi hanno prelevato. In tutti i modi ho provato a lasciarmi alle spalle gli ultimi 27 giorni passati al Cairo. E per un attimo, quando dopo mesi di agitazione ho ricominciato a dormire serenamente, pensavo di avercela fatta. Lo scorso 3 febbraio, però, il corpo straziato del ricercatore Giulio Regeni è stato ritrovato in un fosso alla periferia del Cairo e tutti i fantasmi che consideravo rimossi sono riemersi.
DG non è un giornalista, un ricercatore o un attivista per i diritti umani, ovvero uno dei profili che vanno per la maggiore tra gli stranieri residenti al Cairo in quegli anni. DG è un agronomo. Da 6 anni fa avanti e indietro dall'Egitto, da 4 ci vive stabilmente, è conosciuto e anche se sembra una banalità, è amato e rispettato da tutti. DG però è anche un ragazzo omosessuale e se all'inizio alle autorità non sembra importare più di tanto, quando a partire dal 2014 e ancor più dal 2015 il dittatore al-Sisi cerca in tutti i modi di sradicare qualunque forma di libertà e dissenso, è proprio su questo aspetto che fanno leva per piegarlo. Essere omosessuale in Egitto è immorale, oltre che una forma di depravazione, ed è per proteggere i suoi affetti e i suoi amici egiziani, che continueranno a vivere al Cairo dopo di lui, che DG decide di nascondere la sua identità.
Ha un epilogo tragico la scomparsa di Giulio Regeni, lo studente friulano di 28 anni del quale si erano perse le tracce il 25 gennaio al Cairo. Il suo corpo è stato trovato in un fosso,
segni
in una zona periferica
sulle spalle,
della capitale, sulla
sul
strada
volto,
che
un orecchio mozzato, tagli e ustioni da sigaretta. Si presenta così il corpo seminudo di Giulio Regeni, ritrovato in un fossato vicino all'imbocco dell'autostrada che dal Cairo porta ad Alessandria d'Egitto.
Poco più di sei mesi dopo l'arresto di DG, Giulio Regeni, un accademico italiano di 28 anni che si trovava al Cairo per terminare la sua tesi di dottorato presso l'Università di Cambridge, scompare nel nulla. È il 25 gennaio 2016, il giorno del quinto anniversario della rivoluzione egiziana che portò alla caduta del dittatore Hosni Mubarak. Nove giorni dopo la sua sparizione, il corpo di Giulio fu fatto rinvenire sul ciglio della statale che congiunge il Cairo ad Alessandria. Era straziato dalle torture e nudo dalla vita in giù.
Qui mi rinchiudono in una cella di circa 5 metri per 5. Non ci sono finestre, né altre prese d'aria, se non due minuscole fessure sulla porta. I muri cadono a pezzi, al posto del gabinetto c'è un buco in un angolo. Nella cella insieme a me altre 50 persone giacciono distese su coperte e tappeti o in piedi, addossate alle pareti. Tutti fumano, rendendo l'aria respirabile. Mi sento svenire e mi abbandono al muro. Quando finalmente mi riprendo, intorno a me c'è un gruppo di uomini. «Chi sei?» mi chiedono. «Perché sei qui?» «Sono italiano», rispondo, e un ragazzo italo egiziano comincia a parlarmi con modi gentili, facendomi sedere al suo fianco e cercando di tranquillizzarmi. Il giovane si trova nella cella da un mese, ma è rispettato da tutti, e a lui devo la mia vita. È lui che quella stessa notte, di nascosto, chiama suo padre e gli chiede di recarsi all'ambasciata italiana per comunicare il mio arresto. Da questo punto in poi, gli agenti del carcere non possono più torcermi un capello. In compenso, mi trasportano a più riprese nella cella adiacente, dove mi costringono ad assistere alle torture che infliggono agli altri prigionieri. Mi fanno sedere a terra e mi obbligano a osservarli, mentre torturano gli altri detenuti con calci, pugni, frustate e persino coltelli. Nella stanza, strisciando i piedi, entra un giovane egiziano, fermato a un posto di blocco, che come me aveva fatto l'errore di dimenticarsi il documento d'identità. Lo percuotono con ogni tipo di arnese, finché una delle guardie non estrae una lama dalla tasca e inizia a conficcargliela nelle gambe. Una, due, 10 volte. Il ragazzo perde i sensi, c'è sangue ovunque. Le guardie, anziché medicarlo, lo ributtano nella cella con noi. Ci strappiamo le magliette per tamponargli le ferite, per evitare che muoia dissanguato. Solo il mattino seguente, gli agenti lo prelevano e lo portano all'ospedale militare. Il ragazzo ricompare tre giorni dopo su una sedia a rotelle. Non solo ha perso l'uso delle gambe, ma anche la voce.
Con la sollevazione popolare del 2011, gli egiziani avevano rischiato la propria vita per mettere fine alla dittatura. Al suo posto chiedevano una cosa sola: diritti e libertà. Tolti 18 meravigliosi giorni trascorsi insieme a Tahrir, si resero però presto conto che quel sogno sarebbe rimasto un'illusione. Due anni dopo, nel 2013, sale al potere il presidente al-Sisi con un colpo di stato militare. Arresti arbitrari, detenzioni prolungate senza processo, sparizioni forzate e le più varie sadiche forme di tortura diventano una prassi che si protrae fino a oggi.
Come Giulio Regeni, sono caduto vittima di un sistema che odia tutto ciò che è diverso e crede nel silenzio a tutti i costi. Come Giulio, credo di essere stato scelto accuratamente dalle autorità egiziane affinché diventassi un esempio per gli altri. Io, un omosessuale con un lavoro stabile e un'ottima reputazione, e Giulio, ricercatore presso una prestigiosa università. Dovevamo servire da monito per gli occidentali, affinché rispettassero certe regole non scritte, ma soprattutto per i giovani egiziani senza possibilità alcuna di difendersi dalle tirannie di un governo sempre più autoritario. Penso a quel ragazzo italo-egiziano, di cui non posso fare il nome, e so che mi ha salvato la vita. Ha fatto sì che il mio sequestro si trasformasse in un arresto formale. Giulio non ha avuto questa possibilità e ha pagato per entrambi. Quello che a tanti dalla morte di Giulio è sembrato un film dell'orrore è purtroppo realtà. La realtà di un sistema corrotto che non colpisce solo i più deboli e lontani, ma che in un attimo può sconvolgere per sempre anche la tranquillità di ciascuno di noi, convinti di essere immuni.
Dopo 27 giorni di minacce e provocazioni nel commissariato di Docky, dove anche Giulio è stato portato e torturato subito dopo l'arresto, DG viene liberato. Quando Giulio, ritenuto sospetto perché è uno straniero che parla arabo e si interessa dei diritti dei lavoratori ambulanti, 6 mesi dopo uscirà di lì, sarà però troppo tardi.
Ci sono stati tantissimi tradimenti e tantissime omissioni intorno a Giulio. Bastava dirgli questo, ad esempio, bastava dirgli: guarda che dei funzionari della National Security sono venuti a casa, hanno chiesto di te. Giulio stava tornando, cioè doveva tornare per le vacanze di Natale a casa, non sarebbe più tornato in Egitto. Bastava questo a salvargli la vita.
Non lo conoscevo personalmente, Giulio, ma ho deciso di raccontare quello che mi è successo perché in lui ho rivisto me stesso e le persone che ho conosciuto, perché la sua famiglia merita giustizia, perché lo Stato egiziano commette soprusi ogni giorno ed è arrivato il momento di smetterla di girarsi dall'altra parte e di intervenire. Io sono stato fortunato, sono tornato in Italia da uomo libero, ma non posso e non voglio dimenticare tutti quegli egiziani che ogni giorno e per anni subiscono nel disinteresse generale torture simili a quelle patite da Giulio. Voglio parlare anche per loro.
Sono passati 10 anni dalla morte di Giulio e DG ci tiene a ribadire il suo messaggio. Come lui, sono in tanti a non poter dimenticare l'orrore di cui Giulio è stato vittima. Tra questi c'è Simone Manetti, regista del documentario Giulio, tutto il male del mondo, uscito da poco in sala.
Abbiamo scelto di raccontare questa storia in primis per impedire a questa storia di svanire nel nulla, impedire che venisse assorbita dal rumore dell'attualità o, peggio ancora, che venisse normalizzata. La storia di Giulio è sì la storia di un ragazzo o una famiglia, ma è una storia che non riguarda solo un ragazzo e una famiglia, perché è una storia che riguarda tutti noi, perché tocca un punto essenziale che è la violazione dei diritti fondamentali di una persona, dei diritti umani, e al contempo anche il dovere di uno Stato di cercare la verità.
Nel raccontare la terribile vicenda di Giulio, il regista italiano, autore di svariati biopics, svela in maniera molto efficace i vari motivi per cui di questa storia ancora oggi si continua a parlare. Innanzitutto ci sono la brutalità, la violenza, l'accanimento insensato che si sono riversati sul corpo di questo giovane.
Ho un'immagine di lui, di un viso che era diventato piccolo, 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 che io e Claudio abbiamo baciato e accarezzato. Io su quel viso ho anche visto, oltre che il male, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché? Perché si è riversato su lui?
Tutto il male del mondo. A 10 anni di distanza, le parole di Paola Effendi, madre di Giulio, ancora svelano un immaginario che va oltre l'umana comprensione. Cosa può mai aver fatto un ventenne aperto, cosmopolita, amante della vita, per meritare tutto questo? La risposta col tempo è arrivata. Giulio, come DG, ha commesso un errore. Pensare che in Egitto valessero le stesse regole e valori a cui era abituato, senza considerare che nel sistema imposto dal presidente al-Sisi la vita non conta nulla e la paranoia, che si traduce in un costante bisogno di punire chi è percepito come diverso, è ovunque. Ecco perché il documentario di Manetti si snoda attorno a un elemento chiave per l'indagine giudiziaria che con il tempo e il coraggio di tanti testimoni ha portato a identificare i presunti responsabili per la morte di Giulio.
C'erano delle intenzioni autoriali iniziali, il fatto di prendere il video di Abdellah, che era il sindacalista che con una telecamera nascosta ha filmato Giulio per poi consegnare quel filmato ai servizi segreti egiziani, fin dall'inizio nella mia testa doveva contenere il film e contenere tutta la narrazione.
L'intera vicenda, che inizia ben prima che il corpo di Giulio sia rinvenuto martoriato sul ciglio di una strada, è fatta di intrighi, depistaggi. È una storia sordida, riassunta proprio in quel video. Abdallah l'ambulante, il capo del sindacato dei lavoratori raccomandato a Giulio da una sua docente di Cambridge e anche colui che lo ha segnalato ai servizi segreti egiziani che poi lo ammazzeranno, agli occhi di Giulio era una persona di cui fidarsi. Invece, a dimostrazione di quanto il sistema egiziano sia corrotto, a tradirlo sarà proprio colui i cui diritti Giulio voleva in qualche modo proteggere. Il documentario di Manetti segue l'evolversi del processo iniziato in Italia a marzo 2024, che ricomincerà domani, 24 febbraio, intentato in contumacia contro i quattro funzionari della National Security egiziana accusati di aver torturato e ucciso Giulio.
I tre assi principali del racconto sono le voci dei genitori dell'avvocata Ballerini, il processo e il repertorio. Abbiamo scelto fin dall'inizio un determinato passo di chi ha vissuto direttamente sulla propria pelle la storia, perché tutte le persone che testimoniano al processo sono testimoni diretti a vario titolo di quello che è successo. Il repertorio lo potremmo suddividere, no, in due grandi macro aree: è il repertorio contestuale all'inchiesta, quindi news, materiali che sono attualmente agli atti del processo, quindi materiali investigativi e tutto. Però sentivamo l'esigenza di creare un impianto visivo che potesse trasportare lo spettatore nel mezzo delle strade del Cairo, tra i mercati e nei luoghi che Giulio ha vissuto durante la sua esperienza fino alla sua tragica fine. Per fare questo abbiamo cercato con fatica ma anche con passione le immagini che ci potessero raccontare il Cairo in questa forma sporca, graffiante e confusa anche. Per cui ci siamo avvalsi del fan footage, che tecnicamente non è altro che del materiale girato da altre persone per altri scopi. È un vestito che abbiamo deciso di fare indossare al nostro film perché, oltre a spiegare, oltre a raccontare, il film facesse anche provare delle sensazioni quasi epidermiche allo spettatore, cercando di costruire una sorta di macchina del tempo per far rivivere a chi guarderà il film tutto quello che è successo quasi in tempo reale, come se stesse di nuovo accadendo di fronte ai suoi occhi.
Sono sorpresa nel sentire che Manetti, al Cairo, non ha mai messo piede.
Dal momento in cui mi interessava essere il più aderente possibile al cinema del reale, quindi a una ripresa sporca, non pensata, non studiata, sarebbe stato inutile che fossi io stesso a realizzarla, ma volevo proprio trovare quelle immagini che magari, volando con la fantasia, aveva visto Giulio stesso con i suoi occhi passeggiando per le strade di Docchi oppure prendendo la metropolitana. Volevo che la restituzione allo spettatore fosse il più aderente possibile a quello che aveva vissuto Giulio nella sua permanenza egiziana. L'hai un po' riconosciuto il Cairo che abbiamo descritto, tu che ci hai vissuto?
La verità è che, oltre ad aver riconosciuto questa città, sono rimasta colpita dalle emozioni che mi ha suscitato. Nel documentario La frenesia del Cairo, che come nella realtà rapidamente si trasforma in ambiguità e poi in angoscia, si fonde in maniera naturale con la trama processuale, cupa e serrata. La storia di Giulio non è circoscritta nell'arco temporale in cui è accaduta, ma si ha la percezione che si stia svolgendo nell'istante stesso in cui si guarda, come se il regista volesse dirci che l'Egitto è pieno di Giulio.
Giulio Regeni è una storia, un film un po' diverso dagli altri per me, perché sì, è un film, ma trovo che sia anche un atto di cittadinanza attiva allo stesso tempo. Fare un film su Giulio Regeni significa anche assumersi, da un certo punto di vista, una responsabilità di tenere aperta una ferita e di farlo in maniera non borbosa, ma dal mio punto di vista, come dire, senza memoria non esiste giustizia e senza il racconto non esiste la memoria. Per cui abbiamo deciso, con i mezzi che sono propri, insomma, del nostro linguaggio, del nostro lavoro, di unirci al popolo giallo e diventare parte dell'onda gialla che ormai da oltre 10 anni sostiene i genitori di Giulio e l'avvocata Ballerini in questa richiesta di verità e giustizia.
La forza e la caparbietà dei Regeni e del loro legale, insieme al supporto di migliaia di cittadini stretti intorno al movimento Verità per Giulio, coordinato da Amnesty Italia e diventato famoso per il colore giallo degli striscioni appesi ovunque, sono riusciti in una missione che ha del miracoloso: far avviare il processo in contumacia contro i quattro imputati della morte di Giulio. L'Egitto, ben prima dell'Italia, ha aderito alla Convenzione ONU contro la tortura. Non solo negli anni l'Egitto ha ripetutamente infranto questo accordo, ma nel caso del processo per Giulio ha persino negato qualunque tipo di collaborazione alla controparte italiana.
Ho capito una cosa, forse è sfuggita a me, non ho capito se l'Italia è ancora amica o no dell'Egitto. Ecco, All'inizio della nostra vicenda l'Italia e Egitto erano amici. Però non so se gli amici uccidono il figlio degli amici. L'Egitto non sta collaborando con l'Italia. E se Giulio è un cittadino europeo, l'Egitto non sta collaborando con l'Europa.
Per capire le implicazioni di tutto questo, do la parola al professor Antonio Marchesi, docente di diritto internazionale all'Università di Teramo e presidente di Amnesty Italia tra il 2013 e il 2019, ovvero proprio quando è scoppiato il fenomeno del cosiddetto popolo giallo.
C'è un articolo importante, l'articolo 30, che disciplina le controversie fra stati. L'Egitto avrebbe avuto l'obbligo, ai sensi della Convenzione, di accertare i reati commessi nei confronti di Giulio Regeni e punirne i responsabili. Se l'Italia ritiene, come sarebbe giusto che fosse, l'Egitto inadempiente rispetto a quella Convenzione, può attivare una serie di meccanismi, può agire sul piano diplomatico, può poi eventualmente chiedere che venga organizzato un arbitrato internazionale nominando degli arbitri terzi. Se questo non è possibile, può ricorrere unilateralmente, fare un ricorso unilaterale alla Corte Internazionale di Giustizia. Quindi l'Italia avrebbe o avrebbe avuto i mezzi per in qualche modo ricorrere contro l'Egitto a causa della sua violazione abbastanza evidente della Convenzione contro la tortura. L'Italia ha scelto di non farlo. Da parte del governo italiano l'unica iniziativa è stata il ritiro, peraltro temporaneo, dell'ambasciatore. A distanza di relativamente poco tempo l'ambasciatore è stato rinviato, rimandato in Egitto, gesto che è stato letto da parte di egiziana come la fine della disputa con l'Italia. Da parte del governo poi ogni volta che si dichiarava che ci si sarebbe impegnati per ottenere fino in fondo, per ottenere la verità, poi si aggiungeva che però questo non pregiudicava i buoni rapporti politico-commerciali con l'Egitto e così via, e quindi i diritti umani a costo zero non si tutelano, e questo sicuramente è quello che si pretendeva di fare.
Da quando l'Ente Nazionale per le Politiche Energetiche Italiane, l'ENI, nel 2017 ha ottenuto i diritti di sfruttamento del più grande giacimento di gas del Mediterraneo, situato al largo delle coste egiziane, i rapporti tra i due paesi si sono fatti più stretti, ma in realtà negli ultimi 10 anni l'Egitto è sempre stato considerato un partner ineludibile.
A differenza della logica che ispira le norme sui diritti umani, per cui questi devono essere rispettati costi quel che costi, la giustizia per le vittime è un obiettivo irrinunciabile, nel caso dei rapporti politici fra stati e della tutela dei cittadini stranieri, questo viene un po', diciamo, gestito nel quadro complessivo delle relazioni fra gli stati, per cui possono entrare in gioco una molteplicità di interessi. Si è detto sì, cerchiamo verità e giustizia per Giulio Regeni, però perseguiamo anche tutta una serie di altri interessi vitali per l'Italia, e questo ha indebolito in realtà più che rafforzare l'azione per la verità e la giustizia nel caso specifico. Le iniziative che sono avvenute da parte italiana sono quelle della società civile da una parte e della magistratura italiana dall'altra. Da parte dell'esecutivo direi che la risposta alla vicenda di Giulio Regeni è stata insoddisfacente.
Entro la fine dell'anno la Corte arriverà a pronunciare una sentenza definitiva. Ma che significato avrebbe un'eventuale condanna?
Dal punto di vista pratico non è probabile, insomma, che queste persone scontino la loro pena. Dal punto di vista dell'accertamento giudiziale della verità, invece, tutto questo è importante. Sicuramente alle autorità egiziane la condanna di queste persone non farà piacere, se ci sarà. Poi io penso che tutto sommato il governo italiano farà di tutto per dire che la magistratura italiana è indipendente e che non vogliono che se ne tragga alcuna conseguenza sul piano dei rapporti commerciali con l'Egitto. Direi che rappresenta un caso esemplare di come la società civile da un lato e la magistratura dall'altra possono portare avanti una campagna per il rispetto dei diritti umani, e altrettanto esemplare di come i governi italiani che si sono succeduti negli ultimi anni abbiano al dunque dato prevalenza ad interessi diversi da quelli dei diritti umani, per cui la politica dei diritti umani si fa purché non abbia un costo eccessivo dal punto di vista politico. Se il governo è un governo amico o un governo che magari non è amico ma con cui si hanno degli interessi comuni importanti, allora i diritti umani da parte degli esecutivi vengono facilmente sacrificati.
Per Manetti decidere di raccontare Giulio tutto il male del mondo ha in primis un valore etico e al di là di tutte le atrocità viste e raccontate è palese come questa storia porti con sé anche un qualcosa di nuovo e positivo.
Senz'altro sono tempi molto bui quelli che stiamo vivendo. Il Popolo Giallo è un po' un unicum forse come movimento di cittadinanza attiva e è una cosa eccezionale, quindi forse la speranza è che questo Popolo Giallo aumenti sempre di più, in modo che un po' come hanno sempre poi asserito i genitori di Giulio, insomma, loro questa lotta e questa richiesta di verità e giustizia sì, la fanno per loro figlio, ma lo fanno anche per tutte le altre persone che si sono trovate, sono adesso o si potrebbe trovare nelle stesse condizioni. E quindi è una lotta allargata, insomma, è una lotta per i diritti umani fondamentalmente.